sì, hai ragione. Bianca è difficile rinchiuderla in un singolo profilo, sia pure quello professionale, perché ha avuto tante vite, è stata tante cose, è stata una partigiana coraggiosa, è stata una militante politica del movimento operaio, non dico di un singolo partito, perché il suo riferimento era il mondo operaio. È stata una giurista democratica e l'avvocato di un'infinità di cause, cause del lavoro e di cause politiche legate ai movimenti politici. È stata una scrittrice molto, molto apprezzata, molto brava, una raccoglitrice di memoria. È stata una donna che si è battuta per i diritti delle donne, è stata parlamentare, vissuto non da professionista della politica, ma come una parentesi nella propria vita, dopo la quale ritornare alla propria professione. È stata un'infinità di cose, in ognuna delle quali ci ha insegnato qualcosa. Per noi è stata, per la mia generazione, è stato un angelo custode, perché chi non è passato più volte dal suo studio? Io ricordo la prima volta, subito dopo le grandi occupazioni dell'autunno del 67, della primavera del 68, fummo centinaia i denunciati per quelle occupazioni, e passammo tutti da quello studio a raccontare le nostre motivazioni, e lei pazientissima, e poi in un'infinità di occasioni in cui ci cacciavamo nei guai e toccava poi a lei cavarcela per reati naturalmente non gravissimi, ma che potevano davvero, cumulati, rovinarci le vite. L'abbiamo sempre trovata vicina, sempre come dire, pazientissima, in ascolto, consenziente sulle nostre ragioni di fondo, dissenziente spesso sui nostri modi, sulle forme che utilizzavamo per affermare quei nostri valori e quei nostri progetti, e ha attraversato tutta la lunga stagione delle rivolte urbane, operaie, studentesche, compreso il periodo difficilissimo della torsione, della torsione negativa, del comparire di forme di terrorismo che solo in apparenza potevano presentarsi come in continuità con i precedenti momenti. Ed è stata sempre di una capacità di comprensione, di una straordinaria umanità. Quello che ha caratterizzato Bianca è stata la sua straordinaria umanità, che le ha permesso ogni volta di scegliere la cosa giusta, sia quando ha rotto col Partito Comunista nel 1956, sia quando si è scontrata con la Fiat frontalmente per il processo delle schedature, sempre in direzione ostinata e contraria rispetto al senso comune prevalente.
Senti, quando, proprio parlando un attimo della Fiat, tu, quando uscì lo scandalo delle schedature Fiat, ricordiamo alle ascoltatrici e agli ascoltatori che forse non tutti ormai conoscono questa storia, a un certo punto venne fuori che la Fiat, nell'ultimo piano dei suoi stabilimenti, delle sue sede sociale, aveva un enorme schedario di tutti gli operai sindacalizzati o presunti tali, che teneva sotto controllo. In estrema sintesi, questa cosa venne poi scoperta da Guariniello e si avviò un processo che poi si concluse a Napoli, grazie alle pressioni della Fiat, di Confindustria, viene spostato a Napoli, e che poi si concluse con un'assoluzione a carico di molti imputati. Nonostante ciò, Bianca fu avvocato di parte civile.
è straordinario la vicenda di quel processo, perché è clamoroso.
Perché tu ti occupavi della Fiat già all'epoca, no? Quindi come vivesti questa vicenda?
Beh, fu una vicenda clamorosa che ebbe anche dei momenti di massa. Mi ricordo una gigantesca assemblea al Palazzetto dello Sport di Torino, la città deve sapere. La Fiat che non perdeva occasione per accusare i propri operai insubordinati di reato, che veniva portata in giudizio per un reato gravissimo, perché lo spionaggio di massa scoperto da Pretore Guariniello riguardava più di 300.000 dossier raccolti utilizzando una rete di informatori capillare che faceva capo a figure dello Stato, funzionari di polizia, alti ufficiali dei carabinieri, tutti coinvolti in un'attività criminosa nella quale veniva passata al setaccio la vita privata dei lavoratori, le idee politiche naturalmente, i rapporti familiari, se frequentavano o non frequentavano la Chiesa e quindi la fede di ognuno, i loro movimenti e così via. Fu scoperchiato questo verminaio, c'era un gigantesco archivio di centinaia e centinaia di metri lineari di faldoni, appunto più di 300.000 dossier raccolti. Vi fu un processo le cui vicende sono esemplari, perché fu trasferito da Torino a Napoli per legittima suspicione, come se appunto la città di Torino non fosse legittimata a giudicare di un fatto che ne aveva coinvolto una parte consistente di popolazione. Non furono assolti, furono in primo grado condannati una trentina di responsabili, e poi solo perché il reato cadde in prescrizione per effetto, come sappiamo, dell'operato di un team di avvocati super pagati e di principi del foro che la Fiat poteva permettersi. E con questo, come dire, con questo team di avvocati democratici come Bianca, che combattevano a mani nude, con pochissimi mezzi, dovevano farsi loro stessi le fotocopie dei materiali, portandosi una pesantissima fotocopiatrice portatile dei locali della Fiat, contro un esercito di giuristi super pagati che ottennero con i soliti cavilli, quelli che hanno salvato buona parte della classe dirigente italiana, e imponendo la prescrizione.
Queste tue parole mi fanno pensare a un altro processo molto importante che si è svolto a Torino negli ultimi anni, con eguale disparità forse di forze in campo. Sto parlando ovviamente del processo Eternit, che è stato portato avanti dalle parti, gli avvocati di parte civile. Insomma, molti degli avvocati sono in qualche modo parti di quella cosiddetta scuola di Bianca, penso a Sergio Bonetto, penso a Claudio Novara, a tanti altri che hanno lavorato con Bianca e forse ne hanno tratto gli insegnamenti. D'altronde, appunto, sull'Eternit e sulla nocività in fabbrica Bianca anche aveva rivestito un ruolo importante, no?
Sì, Bianca è una dei firmatari della legge sulla messa al bando dell'amianto. Fu una grande conquista, perché le resistenze criminali, anche in questo caso, della parte di industria che lavorava con questo materiale, riuscirono a ritardare a lungo questo provvedimento, ritardo che costò la vita a migliaia di persone. Bianca fu uno dei parlamentari e dei giuristi che si batterono per questa causa causa civilissima, appunto, una delle più civili delle cause che si possono combattere in tribunale e in Parlamento. E indubbiamente il processo contro l'Eternit per la strage, in particolare di Casale, non dimentichiamolo, più di 3.000 morti solo nell'area casalese per effetto di quella industria. Gli avvocati sono della scuola di Bianca, dei volontari della giustizia, che si battono anche in questo caso con pochi mezzi contro potenze transnazionali, perché la difesa dei responsabili dell'Eternit era anche in questo caso una difesa dotata di enormi mezzi, che almeno in questa prima fase non sono riusciti a prevalere.
Certo. Senti, vorremmo tornare un attimo con te a quegli anni della torsione di cui tu parlavi, gli anni 70, in cui insomma era sicuramente forse stato uno dei periodi più difficili in cui rivestire il ruolo che rivestiva Bianca, ovvero sia difendere qualcuno che in un momento in cui tutti i giornali e tutta una narrazione che veniva costruita in quel momento nel paese chiedeva maggiori insomma, si varavano leggi speciali, si andava in direzione di una repressione molto forte e extragiudiziaria quasi, e in quel momento Bianca forse tenne la barra ferma o aiutò a farlo, nonostante probabilmente, come dici tu, non condividesse molte delle battaglie, però si espose in prima linea. Penso per esempio al processo, al primo processo delle Brigate Rosse, no? Tu cosa ti ricordi di quella fase?
Sì, io ricordo, appunto, era un periodo torbido e complicatissimo, nel quale era complicato formulare, come dire, tenere la barra dritta per quanto riguarda le scelte politiche. Era ancora più complicato tenere la barra dritta quando si era coinvolti in vicende giudiziarie, perché stava avvenendo la torsione tra forme di trasgressione anche plateali, come erano state quelle dei movimenti della fine degli anni 60, dei primi anni 70, e forme invece di violenza organizzata con un carattere esplicitamente criminale, nel quale la politica si stringeva sempre di più, o si tingeva sempre di più di una venatura inaccettabile. E Bianca anche in quell'occasione seppe tenere ferma la barra con un rigoroso garantismo, e quindi una rigorosa tutela dei diritti di tutti, anche di chi ha compiuto atti esplicitamente illegali, e nello stesso tempo con un nettissimo rifiuto della logica clandestina e terroristica. Grazie, io credo, sempre a quel fondo, quel senso sostanziale della giustizia che Bianca aveva e che faceva parte della sua grande umanità, sempre riuscendo a interpretare e a tentare di leggere nel fondo delle persone e non solo negli atteggiamenti esteriori, e questo le ha permesso di attraversare quel periodo con grandissima dignità e pulizia.
Ecco, a questo proposito, appunto, io non ricordo, però insomma sono troppo giovane per potermi ricordare direttamente, però insomma dai racconti che mi sono stati fatti dalla tua generazione so benissimo di cosa accadde a quel processo delle Brigate Rosse, in cui le Brigate Rosse non volevano un difensore d'ufficio, e fu Bianca a esporsi in prima persona, insomma anche mettendo a rischio la vita per una questione che poi politicamente probabilmente non condivideva, no?
Assolutamente. Bianca aveva anche un forte senso della vocazione avvocatizia, diciamo, quindi dell'importanza che fosse garantito a chiunque la tutela legale. È uno dei motivi per cui partecipò alla difesa di alcuni dei membri della banda Cavallero, nella quale la politica, come dire, era in parte estranea o se presente molto sullo sfondo. nell'antropologia, nella composizione di quel gruppo, ma che era un gruppo esplicitamente come dire, dedito a pratiche delinquenziali. E tuttavia Bianca partecipò a quella difesa in base al principio del diritto assoluto alla difesa di chiunque, a una difesa adeguata, non una difesa puramente formale. E questo è un altro dei grandi principi che Bianca ha difeso a denti stretti in tutte le circostanze.
Senti, prima di lasciarti vorremmo fare una domanda che abbiamo fatto anche a Santina Mobiglia prima di te. C'è un ricordo, un aneddoto in particolare che vorresti condividere e ricordare oggi e condividere con gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa?
Bianca la ricordo in una veste domestica e amicale, anche al di là del personaggio pubblico, tra l'altro un personaggio pubblico sempre inseparabile dalla sua dimensione domestica. La Volkswagen verde di Bianca che girava in tutti i tribunali d'Italia, macinava chilometri per difendere cause giuste e spesso scomode, fa parte del ricordo del ricordo di Bianca, così come la Bianca gioiosa e giocosa. Ci sono dei filmati nella casa di Reaglie di Ada Gobetti, la vedova di Piero Gobetti, nel periodo in cui Ada aveva fondato il giornale dei genitori, aveva raccolto intorno a sé, intorno a un progetto pedagogico, un'infinità di amici e di amiche, e Bianca era l'amica del cuore di Ada. Ci sono i filmati degli intrattenimenti dei bambini a casa di Ada, in cui ognuno si indossava un costume e facevano delle rappresentazioni teatrali per i bambini, con una carica di vita e di gioia di vivere straordinaria. Io Bianca voglio ricordarla con te.
Io Marco, io ti ringrazio molto, sei stato chiarissimo e insomma spero che siamo riusciti in qualche modo a illuminare alcune zone della vita di Bianca. Appunto, come dicevamo all'inizio, è un personaggio che è difficile da rappresentare senza scadere nelle banalità, nelle facilità, nei semplicismi, proprio perché era una persona vera, che metteva il lavoro davanti a tutto e che insomma ha attraversato il Novecento con tantissimo coraggio, e quindi per questo si adatta poco anche a rappresentazioni mediatiche facili e spesso scontate. E ti ringrazio appunto perché ci hai aiutato a insomma a cercare di raccontare un po' adeguatamente, onestamente questa persona. Per cui ti facciamo
grazie
un saluto da Radio Onda Rossa e speriamo di vederci presto a Torino.
Grazie, a presto.
Ciao Marco.
Ciao.